ma ad occuparci del periodo che intercorre tra la fusion, tra il signing del Sharing Purchase Agreement e il closing. In questo periodo è necessario che vengano adempiute alcune obbligazioni da parte dei due contraenti, del seller e del buyer. Occorre che si verifichino alcuni eventi. Dunque noi abbiamo due fondamentali ipotesi da considerare. Usando la terminologia di questo testo, occorre che siano adempiuti alcuni covenant, alcune obbligazioni assunte dalle parti devono essere adempiute. Altro tema, occorre che alcune conditions precedent siano satisfied, che alcune condizioni di efficacia, diremmo noi, del contratto vengano a verificarsi. È importante tenere presente questa distinzione. Sono tutte cose che debbono accadere prima del closing, perché si procede al closing, ma sono due discorsi nettamente distinti. Perché sono discorsi nettamente distinti? Altro è che si tratti di adempimento di un'obbligazione, altro è che si tratti di verificarsi di un evento. Usando la terminologia sempre anglo-americana, noi abbiamo due sequenze diverse. La prima sequenza è covenant, quindi diremmo obbligazione. Se a seguito se in relazione ad un covenant vi è un breach, cioè un inadempimento, se c'è un covenant e c'è un breach, cioè una violazione del covenant, quindi noi diremmo un inadempimento, qual è la conseguenza? Ragionando secondo la nostra terminologia, la conseguenza è quella propria di ogni inadempimento. Quindi noi pensiamo subito alla domanda di esecuzione, alla domanda di risoluzione, alla domanda di risarcimento del danno. Qui è importante tenere presente che i rimedi di common law non sono perfettamente coincidenti con i nostri. Quindi quando noi leggiamo un contratto scritto in questa lingua, giuridica, dobbiamo tenere presente che è stato scritto questo contratto avendo in mente dei rimedi, dei remedies che non sono coincidenti con i nostri. In particolare, sottolineo la vostra attenzione, una differenza fondamentale. Secondo il nostro diritto positivo, in caso di inadempimento, se questo inadempimento è grave, il contraente deluso, come sappiamo, si rivolge all'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva di risoluzione, che ha efficacia retroattiva, ma in ogni caso che è una sentenza costitutiva. Quindi la nostra sequenza è contratto, obbligazione, inadempimento, azione di risoluzione, sentenza costitutiva di risoluzione. Questo è lo schema di fondo del nostro diritto positivo. Nel sistema di common law invece la sequenza è diversa. Perché è diversa? Perché la sequenza è covenant, material breach, quindi sotto questo profilo qualcosa di analogo al nostro inadempimento di non scarso importante, perché appunto deve essere material breach, ma termination, dove la termination opera mediante una dichiarazione unilaterale del contraente deluso. Quindi attenzione che quando noi parliamo di termination nei sistemi di common law, parliamo di qualcosa di diverso rispetto alla nostra risoluzione, nel senso che la nostra risoluzione è normalmente intermediata da una sentenza, mentre nei sistemi di common law la termination consegue a una dichiarazione unilaterale del contraente deluso che, essendo intervenuto dall'altra parte un material breach, egli si libera dal contratto. se vogliamo cercare di fare un parallelo con il nostro diritto positivo, è una situazione, quella di common law, che somiglia al caso in cui vi sia una clausola risolutiva espressa nel contratto. Però da noi occorre che vi sia una clausola risolutiva espressa perché si proceda mediante una dichiarazione unilaterale del contraente deluso. Invece nei sistemi di common law questa è la regola di diritto positivo, diciamo così. Quindi attenzione a non confondere la termination con la risoluzione, perché sono due cose diverse, se non altro come meccanismo, come procedimento. Ebbene, questo dato è importante perché? Perché passando adesso dalla sequenza covenant, breach e material termination, e comunque aggiungiamo, essendo di un breach, damages, cioè danni, se passiamo da questa sequenza alla sequenza invece della condition precedent, sequenza è condition precedent, not satisfaction, la condizione non viene soddisfatta, non si avvera, not satisfaction, e ancora una volta termination. Quindi dobbiamo stare attenti perché l'esito termination noi lo troviamo sia nel caso di material breach sia nel caso di not satisfaction of the condition. Però questo non toglie che siano profondamente diversi i presupposti, no? Perché altro è che il seller per esempio sia inadempiente, altro è che semplicemente non si verifichi una condizione precedent al closing, dove l'espressione condition precedent significa un evento che deve verificarsi prima di qualcos'altro perché si possa procedere a questo qualcos'altro. Precedent ha questo significato, che deve intervenire prima. Condition precedent infatti si contrappone a quale altra espressione, qualcuno lo sa? La condition può essere una condition precedent perché deve verificarsi prima che di una certa diverso momento, perché se non si verifica la condition precedent il contratto non è binding. La coppia, la contrapposizione è rispetto a condition subsequent. Condition subsequent somiglia, per essere breve, alla nostra condizione risolutiva. Quindi, condition precedent somiglia alla nostra condizione sospensiva, condition subsequent alla nostra condizione risolutiva. Se si verifica un certo evento, ecco che il contratto perde efficacia invece di non acquisirla, no? Bene, allora attenzione a non confondere in questo periodo che va dal nostro 1 gennaio 2009 al nostro 31 marzo 2009 tra covenant, e quindi breach of covenant, e not satisfaction of conditions, che sono due cose completamente diverse. Come sempre le distinzioni sono semplici quando si formano in astratto, la distinzione diventa più complessa quando si scende al concreto. Per esempio, noi ci siamo posti l'altra volta il problema della clearance, cioè ci siamo posti il problema dell'autorizzazione dell'autorità. L'evento autorizzazione dell'autorità è una condition o è un covenant? Risposta: ovviamente è un condition. È un evento terzo che le parti attendono. Le parti attendono che l'autorità dia la propria autorizzazione e quindi è una classica condition. Ma non c'è in riguardo a questo tema nessun profilo obbligatorio? La risposta è no, invece c'è un profilo obbligatorio. L'abbiamo già accennato, no? Occorre che le parti, o una o l'altra, entrambe, si attivino perché l'autorità sia messa in condizione di fare la sua istruttoria e quindi di dare o non dare l'autorizzazione. Che la dia o non la dia non dipende dall'attività delle parti, ma che possa dare o non darla dipende dall'attività delle parti. Allora, se il seller, per esempio, non fa ciò che si deve perché possa essere l'autorizzazione, sarà in breach of the covenant? Sì, sarà in breach of the covenant. Se fa tutto quello che deve e l'autorità nega l'autorizzazione, sarà in breach of the covenant? No, saremo in un caso di non satisfaction of the condition. Sono stato chiaro, no? Bene, questo è un punto importante perché le conseguenze, i rimedi appunto sono diversi. Io non potrò chiedere un risarcimento del danno al seller perché l'autorità ha ritenuto di non dare la sua autorizzazione. Il seller mi dirà io cosa posso fare. Se però posso sostenere che l'autorità non ha dato la sua autorizzazione entro un certo termine perché il seller non ha dato all'autorità la documentazione necessaria, io dirò mi spiace ma tu seller sei in duigi. E quindi io ti chiederò quantomeno i danni e addirittura posso pensare a una termination se è un material breach. Bene, noi avevamo appunto affrontato da ultimo, se ricordate, il tema del che rilevanza può avere questo comportamento del, supponiamo, seller, ma il discorso vale anche per il buyer, che non fa ciò che si dovrebbe, che dovrebbe fare perché l'autorizzazione si ottenesse, non dà la documentazione necessaria, addirittura magari dà della documentazione volutamente incompleta. Questo comportamento come si pone nei confronti della condizione? L'autorizzazione non si ottiene entro quella certa data e si può dire perché non si ottiene? Non si ottiene non perché non vi siano i presupposti per autorizzare quell'operazione, ma perché appunto il seller o il buyer si sono resi inadempienti, hanno impedito, ricordate che usavamo questa formula alla fine della lezione scorsa, hanno impedito l'avveramento della condizione. Ecco, noi ci siamo chiesti, ma se una parte impedisce l'avveramento di una condizione, questo che conseguenze comporta? Siamo qua, vero? Ecco, allora, abbiamo fatto una riflessione su questo, proviamo insieme a farla, perché nel nostro sistema per diritto italiano, ma qui si applica il diritto italiano, quindi dobbiamo porci questo problema, esiste una norma che, o meglio, esiste un complesso di norme che si pongono il seguente problema: in pendenza della condizione, come devono comportarsi le parti? La risposta generale, diciamo, è devono comportarsi secondo buona fede, impendente la condizione. Ma vi è una norma che ci interessa ancora di più, che è l'articolo 1359 del Codice Civile, che conviene leggerlo, perché è una norma abbastanza singolare, se vogliamo, no? Allora leggiamola e poi commentiamo questa norma in funzione del nostro caso. L'articolo 1359 parla di avveramento della condizione. Noi saremmo portati a dire che essendo l'evento dedotto in condizione appunto un evento, l'avveramento della condizione dipende dall'avverarsi o non avverarsi dell'evento. Secondo l'esempio classico, se la nave arriva dall'Asia la condizione si è avverata, se la nave non arriva la condizione non si è avverata. Quindi sembrerebbe di dover dire che si tratta di accertare un fatto. Si è verificato l'evento? Beh, la condizione si avverrà. Non si è verificato l'evento? Peccato, la condizione non si avverrà. Tutto quello che stiamo dicendo fin qui è giusto, ma non è tutto. Perché l'articolo 1359 cambia completamente linea di argomentazione. Non dice vediamo se l'evento si è avverato o no. Dice qualcosa di profondamente diverso, anzi di radicalmente opposto. Dice la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Allora, qui è pacifico ovviamente che la condizione non si avverrà, cioè l'evento non si è verificato. La condizione è mancata nel linguaggio del 1359, no? E noi appunto dovremmo dire se è mancata è mancata, il contratto non produce effetto, se è sospensivo perde l'efficacia, se è risolutiva, no? Ebbene, il codice ci dice qualcosa di opposto, ci dice ma perché è mancata? Se è mancata perché ciò deriva da causa imputabile a quel contraente che aveva interesse contrario all'avveramento, allora si dà per si considera avverata. Qual è il ragionamento sottostante a questa norma? Il ragionamento sottostante a questa norma merita di essere un poco spiegato. Prima di tutto c'è un presupposto. Le parti hanno dedotto in condizione un certo evento. Ma questa deduzione in condizione non è nell'interesse di entrambe. Noi potremmo pensare che, essendo una clausola contrattuale, se hanno messo una clausola condizionale è nell'interesse di entrambe averla messa. Il che può essere verissimo. Può essere benissimo che il contratto prevede una condizione nell'interesse di entrambe. Se è così, il problema non si pone. Ma può accadere anche di frequente che la condizione sia non nell'interesse di entrambe le parti, ma sia nell'interesse di una. La terminologia corrente in questo caso è che si tratta di una condizione aggettiva, unilaterale, no? Si parla di condizione unilaterale. Condizione unilaterale ovviamente non vuol dire che sia una condizione che è stata apposta nel contratto da una parte sola, perché se c'è una condizione l'ha messa tutte e due, ma significa che è nell'interesse di una delle parti. La condizione unilaterale è la condizione, definizione convenzionale, è quella convenzione che è nell'interesse di una parte. Può essere che l'altra parte abbia addirittura un interesse contrario all'avveramento, no? Quindi c'è una condizione nell'interesse di una parte e d'altra parte addirittura un interesse contrario all'avveramento. Allora, che succede se un soggetto ha un interesse contrario all'avveramento di una condizione? Succede che se quel soggetto aspetta di vedere se la condizione si verifica o no, l'evento dedotto in condizione si verifica o no, non cambia nulla. Il nostro amico che ha un interesse contrario alla condizione spera che non sia vero. Può sperare che non sia vero. Certo che può sperare che non sia vero. Auspica che non sia vero, ha un interesse contrario, auspica che non sia vero. Fin qui niente di male. Il discorso cambia completamente se, lungi dall'auspicare soltanto, tiene dei comportamenti che possono essere positivi o anche omissivi, ma tiene dei comportamenti che sono causa del mancato avveramento. Non resta, diciamo, inerte manifestando le proprie speranze, ma si attiva o non tiene quei comportamenti che sarebbero necessari per. In questo caso, che succede? La condizione, ovviamente l'evento, come abbiamo detto, non si avvera, ma il legislatore gli dice la condizione si considera avverata. Quando il codice civile usa il verbo si considera, intende dire, appunto, io legislatore attuo una equiparazione tra due fenomeni: la condizione mancata per causa imputabile al soggetto che aveva interesse contrario, io la equiparo all'avveramento. È una finzione, evidentemente, perché non si è avverato, però il legislatore può porre in essere delle finzioni o, se volete, delle equiparazioni. Per me legislatore, una condizione mancata per causa imputabile al soggetto che aveva interesse all'avveramento è come fosse una condizione avverata. È una condizione avverata, ripeto, no ovviamente, però io posso, legislatore, fare quello che voglio, in particolare dire che per me è come se fosse avverata. Qui noi abbiamo una norma di particolare rilevanza, perché è palese l'intento del legislatore. L'intento del legislatore è di dire: io voglio dare all'altro contraente una tutela, una tutela reale, una tutela effettiva, una tutela in natura. Non dire puoi lamentarti, puoi chiedere dei danni, no, è come se la condizione si fosse avverata. Quindi il soggetto tutelato è ovviamente l'altra parte, che si trova nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la condizione si fosse avverata. Quindi, per esempio, nel caso di condizione sospensiva, di fronte a un contratto efficace. non si è avverata la condizione, non importa perché, è come se il contratto è efficace e quindi per esempio ne chiede l'esecuzione. Molto bene, proviamo a vedere se questo discorso è applicabile al nostro caso. Supponiamo che il nostro seller non si sia sufficientemente attivato per dare all'autorità la documentazione necessaria. L'autorità quindi entro il termine previsto non ha potuto pronunciarsi. Si è avverata la condizione dell'autorizzazione? La condizione precedente dell'autorizzazione si è avverata? Risposta no. Possiamo noi dire, ex articolo 1359, la consideriamo avverata? No. Perché no? Perché è una condizione legale.
Ci vuole, cioè, l'autorità garante la concorrente esprime la sua valutazione discrezionale nella autorizzazione. Quindi non si può applicare una presunzione su ciò che esprimerà la amministrazione.
Allora, proviamo a articolare meglio la risposta, anche se è quella corretta. Noi stiamo dicendo una cosa che naturalmente nell'articolo 1359 non sta scritta, nel senso che qui stiamo dicendo che l'articolo 1359 si applica solo alle condizioni volontarie, cioè stiamo dicendo, cosa coerente per la verità con le norme che stiamo esaminando, perché queste norme si occupano della condizione volontaria. Come dire, attenzione, 1359 può essere letto così: se la condizione volontaria, cioè quella posta dalle parti, eccetera, eccetera, ma se si tratta invece di condizione legale, cioè di un presupposto di efficacia di un contratto che la legge prevede come tale, il 1359 in linea di principio, dico questo perché chi ha approfondito il tema si è posto il problema se non posso applicarsi anche le condizioni legali, ma adesso non andiamo troppo nel dettaglio, diamo la risposta di massima. Se invece la condizione legale, essendo un presupposto di efficacia che vuole il legislatore, non può essere sostituito da una circostanza quale quella, non si è verificato per fatto imputabile chi aveva interesse contrario. Quindi nel nostro caso l'articolo 1359 non porterebbe a dire il contratto, il sale and purchase agreement produce effetto e quindi si può fare il closing anche se l'autorizzazione non c'è, perché se non c'è è per colpa del seller, per esempio. Questo discorso non lo potremmo fare, no? Allora, se questo discorso noi non lo possiamo fare, in che posizione si trova il buyer? Quali sono i rimedi che sono concessi al buyer? Beh, qui noi dovremmo rispondere: i rimedi che sono concessi al buyer sono i rimedi tipici che si hanno nel caso di mancato avveramento di una condizione e i rimedi che si hanno nel caso di breach of covenant. Quindi, innanzitutto, parlando del breach of the covenant, potrà chiedere un risarcimento del danno al seller per non avere fatto tutto ciò che doveva perché l'autorizzazione giungesse in tempo. Qual è il rimedio tipico per l'ipotesi che non si verifichi una condizione? Il rimedio tipico è quello della termination. La condizione non è satisfied, il buyer può uscire dal contratto, il che non significa che sia contento, no? Che qualche volta sarà contento che non si è verificata una condizione perché questo gli consente di uscire, qualche volta non sarà contento perché sperava invece che al closing si potesse arrivare. Comunque la conseguenza è la termination. Come opera questa termination? Qui ce lo dice il contratto che stiamo esaminando. All'articolo 4.2 ci dice satisfaction of condition and effect. Proviamo a leggere con attenzione questa clausola. In the event that, notwithstanding the party's effort, the clearance is not obtained, on or prior to 31st of March 2009, se nel caso in cui, nonostante gli sforzi delle parti, la clearance, l'autorizzazione non è stata ottenuta il 31 marzo o prima del 31 marzo 2009, this agreement shall automatically terminate, si scioglie automaticamente. And the parties shall be released from all obligations here under. E conseguenza caratteristica dello scioglimento del contratto, le parti sono liberate dalle loro obbligazioni. Fin qui la clausola ci dice ciò che sapevamo già, no? Non si verifica una condizione, il contratto si scioglie, è terminated. Qui dice che è terminated automatically, cioè non occorre nemmeno che questa circostanza sia invocata da una delle parti. In altri contratti si dice each of the parties can terminate the contract. Qui ci dice, sin d'ora diciamo noi parti che il contratto è sciolto. Ma quello che più interessa è ciò che segue. Perché? Perché ci dice che le parti sono liberate da tutte le obbligazioni, ma non sono proprio davvero liberate da ogni obbligazione. Questo è un punto che i contratti si preoccupano, questo tipo di contratti si preoccupano di affrontare. Se il contratto perde efficacia tutto il contratto o sopravvive qualcosa? Diciamolo se pensiamo che qualcosa sopravviva, diciamolo espressamente. Non lasciamo mai nulla per implicito, no? Ci siamo detti più volte di fronte a questo tipo di contratto. Che cosa sopravvive? Sopravvive any rights or obligations arising under Article 11, confidentiality, poi lo vedremo, ma capiamo già il senso. Se c'è un obbligo di riservatezza che nasce dal contratto, questo obbligo di riservatezza permane anche quando il contratto si è sciolto. Le parti non possono andare in giro a raccontare le cose che hanno appreso nel procedere alla stipulazione del Share Purchase Agreement, perché sennò violerebbero il principio di riservatezza. Questo principio di riservatezza è logico che continui a vincolare le parti anche dopo? Risposta sì. Poi, ancora, cosa sopravvive? Sopravvive l'articolo 12.4, notices, che come vedremo dice a chi si devono fare certe dichiarazioni. Se io devo fare dopo la termination delle dichiarazioni, le devo fare ancora a quei soggetti a cui dovevo farle prima, cosa del tutto logica, no? Questa non è una cosa particolarmente interessante. Interessante è che si tiene in vita la clausola che designa la legge applicabile. Come dire, la legge applicabile è la legge applicabile all'esecuzione del contratto, ma è la legge applicabile anche a ciò che dovesse essere in discussione dopo la termination del contratto. Quindi il diritto applicabile è sempre quello. Dopo la termination insorge una controversia. Qual è la legge applicabile alla controversia? La legge applicabile alla controversia continua a essere il diritto italiano. Qualcuno potrà pensare, ma c'era bisogno di dirlo? Ecco, questa è una domanda che noi non dobbiamo formulare nei confronti di questi tipi di contratti. Ci sia o non ci sia bisogno di dirlo, diciamolo. Questo è l'atteggiamento di chi scrive questi contratti. Perché se ci mettiamo nell'ottica c'era bisogno di dirlo, non abbiamo capito lo spirito di questi contratti, che vogliono, come abbiamo detto all'inizio del corso, essere completi. Sono ridondanti, dicono qualcosa di inutile, pazienza, l'inchiostro costa poco. Quindi se c'è qualcosa lo si dice, può darsi che sia superfluo, ma lo si dice, intanto è chiaramente scritto. in una logica appunto in cui il contratto è la fonte della disciplina dei rapporti tra le parti e non il diritto applicabile, perché ciò che è ovvio significa ciò che è ovvio secondo il diritto applicabile, magari secondo quel diritto applicabile quello che è ovvio per chi ha scritto il contratto non è ovvio affatto, come abbiamo e avremo spesso occasione di vedere. Ancora, articolo 13, arbitration. Se sorge una controversia, questa controversia a chi sarà devoluta? Risposta: sarà devoluta da arbitri. Perché? Perché c'è una clausola compromissoria, l'articolo 13, e questa clausola compromissoria regge le controversie che dovessero nascere anche dopo la termination. Per esempio, se il buyer dovesse chiedere i danni al seller che non ha, eccetera, eccetera, con l'autorità, come fa a chiederli? Li chiede promuovendo un giudizio arbitrario, non promuovendo un giudizio ordinario. Perché? Perché è vero che il contratto si è chiuso, supponiamo il 31 marzo, ha perso efficacia il 31, o non ha mai acquistato efficacia, se preferite, il 31 marzo 2009, ma ciò non toglie che il 5 di aprile 2009, se il buyer vuole agire, deve agire innanzi al collegio arbitrale, perché deve promuovere un arbitrato, perché questo prevede l'articolo 13. Ancora una volta mi potreste dire, ma questo è ovvio, questo è ovvio. Sì, è ovvio, però lo si dice espressamente. Più intrigante è l'ultima frase, dove si legge: any right or obligation arising in connection with any breach of section 4.1 clearance. Ecco, questo cosa ci dice? Ci dice che sopravvivono i diritti e le obbligazioni che nascono con riferimento all'articolo 4.1, che è quello di cui ci stiamo occupando, cioè quello della condizione. Il che a cosa porta? Porta a dire che se può configurarsi una violazione dell'articolo 4.1 da parte di uno dei due contraenti, se questa violazione dà luogo in capo all'altro contraente al sorgere di un right, questo diritto non viene meno per il fatto che vi è stata la termination. In parole più piane, questo ci dice impulito quello che stavamo dicendo già noi in via intuitiva, e cioè che, per esempio, se il seller si è reso inadempiente l'obbligazione di fornire l'autorità, eccetera, eccetera, sorge un diritto al risarcimento del danno in capo al buyer, questo diritto al risarcimento del danno sopravvive alla termination. E questo è il senso della frase: any right or obligation arising in connection with any breach of section 4.1 clearance. Come sempre, una clausola costruita in questo modo è interessante per quello che dice, ma è interessante anche per quello che non dice. Perché un'affermazione costruita così, come è costruita questa clausola, la termination libera le parti da ogni obbligazione, virgola, salvo queste tre ipotesi, significa che laddove non siano salvate delle ipotesi, queste cadono. Cosa voglio dire? Se per esempio domani noi ci trovassimo di fronte a un caso di questo tipo, non si è verificata una condizione, quindi termination, il soggetto scontento di questa vicenda prova a chiedersi: cosa posso fare? Per esempio, posso far valere una responsabilità precontrattuale per il fatto che controparte mi ha fatto perdere tempo e denaro per coltivare una trattativa con lui che si è poi rivelata inutile, perché l'esito finale è che il contratto non si conclude. No. Il buyer è scontento perché non ha potuto comprare, voleva comprare la target, non ha potuto comprare la target, non è contento, è scontento e supponiamo non si accontenta dell'idea di poter chiedere i danni al seller perché ha trascurato le proprie obbligazioni dell'articolo 4.1, magari perché il seller non le ha trascurate, semplicemente l'autorità ha negato l'autorizzazione. Però sta di fatto che il buyer è entrato in una trattativa che ha portato alla sottoscrizione di un shared purchase agreement che però non ha portato da nessuna parte. Se venisse da voi il buyer, vi dicesse, ma insomma io ho speso un tot euro per consulenti legali, ho perso tot ore di lavoro dei miei dirigenti che hanno seguito la trattativa, la due diligence mi è costato un mucchio di soldi, tutte queste cose ovviamente io non le avrei sopportate se non avessi saputo che l'autorizzazione sarebbe stata negata. E prova a dire, si noti che in quella fase il seller mi ha sottaciuto tutta una serie di circostanze che rendevano assai probabile che l'autorità negasse l'autorizzazione, perché non mi ha detto che la target ha una quota di mercato così rilevante che sommata a quella mia di buyer avrebbe potuto portare a una concentrazione che l'autorità ritenesse di non consentire. Io non lo potevo capire, perché potevo capire quello che riguardava l'attività, supponiamo, in Italia, ma non potevo capire quello che riguardava l'attività fuori d'Italia di cui non si era parlato. Ad una valutazione invece complessiva del mercato, non solo limitato all'Italia, effettivamente mi trovavo a acquisire una posizione che l'autorità non ha ritenuto di approvare. Però queste cose non me le poteva dire il seller. Beh, ma il seller insomma si è comportato in un modo scorretto, poteva dire che c'era un elevato rischio che la condizione precedente non si avverasse, e lui non mi ha detto niente. Se il buyer venisse da voi a farvi questo discorso, a voi ragionevolmente verrebbe voglia di dire, perché non proviamo a invocare due norme del codice civile, l'articolo 1337 e l'articolo 1338. L'articolo 1337 in tema di violazione del principio di buona fede nelle trattative, ma anche l'articolo 1338 che, come ricordate, è un'applicazione particolare del 1337 che prevede la responsabilità del contraente che, sapendo dovendo sapere che il contratto era inficiato di una causa di nullità, non avverte l'altro contraente, il quale senza sua colpa confida nella validità del contratto. 1338 parla di validità, però il nostro amico viene da voi per chiedervi, ma non potremmo fare lo stesso ragionamento anche per una causa di inefficacia come quella che deriva dal mancato avveramento della condizione? Insomma, viene da voi e dice, ma non possiamo provare a agire nei confronti del seller se non altro appunto in un'ottica di interesse negativo, quale proprio una responsabilità precontrattuale? Voi rispondereste innanzitutto, non è una cattiva idea, perché oggi la responsabilità precontrattuale si ritiene possa sussistere anche se un contratto è stato concluso. Quindi il 1337 potrebbe essere invocato e non si potrebbe obiettare, ma il 1 gennaio del 2009 è stato concluso un contratto e quindi non si può ragionare più di responsabilità precontrattuale. La Cassazione da ultimo ha ritenuto che appunto si possa parlare di responsabilità precontrattuale anche qualora il contratto sia stato concluso, tesi che è stata sostenuta sin da anni lontani ormai da Rodolfo Sacco nel libro che voi studiate e che oggi la Cassazione ha accolto. Secondo tipo di discorso, comunque 1338, magari un po' spinto al caso della inefficacia, possiamo provare, no? Ecco, fatto questo ragionamento, voi però dovreste porvi una preoccupazione, dovreste avere una preoccupazione a farvi una domanda. Ma questo rimedio che il diritto italiano concede è escluso dal paragrafo 4.2? Mi seguite? Voi state ipotizzando che vi sia un rimedio fondato sulle norme del codice civile che non è espressamente previsto come un rimedio che sopravvive alla termination. Perché qui si dice, con la termination liberi tutti, salvo per questi profili. E quali sono i profili? Li abbiamo detti. Sotto il profilo della responsabilità, il profilo che emerge è soltanto quello della violazione dell'articolo 4.1 relativo alla clearance, mentre noi qui stiamo parlando di qualcos'altro. Allora qui noi affrontiamo uno dei temi più importanti del nostro corso, e cioè quello della validità o invalidità per diritto italiano di clausole che implicitamente, come in questo caso, o esplicitamente addirittura, come vedremo, escludono la possibilità di esperire rimedi che sarebbero invece fondati in astratto, poi non può vincere o perdere, ma come rimedio fondati sulla base del diritto applicabile. Questo è uno dei temi più importanti, perché chi scrive il contratto così come lo scrive è assolutamente convinto che la risposta sia quei rimedi sono esclusi. Qui lo ritiene perché non lo prevede, quindi non prevedendolo lo esclude. Se io dico dopo la termination sopravvivono solo queste tre cose, beh, è chiaro che voglio dire solo queste tre cose, non altre. Se no non ha senso scrivere una clausola di questo genere, no? Questa clausola non può essere interpretata dicendo sopravvivono queste cose e poi qualcos'altro. Sopravvivono queste cose, punto, perché una clausola contrattuale che dica liberi tutti, salvo che per questi profili, salvo che vuol dire che sono solo quelli i casi in cui qualcosa sopravvive, no? Questo mi pare siamo tutti d'accordo. Qui, ripeto, è implicita l'esclusione di altri rimedi, ma in altre previsioni di questo contratto noi troveremo addirittura delle esclusioni espresse, e qui conviene, una clausola di questo genere c'è anche in questo contratto. Ecco, prendiamo un attimo correndo avanti, poi ci torneremo all'8.5. L'8.5 è intitolato clausola classica di questi contratti, per cui lo davo per scontato che ci fosse, però ovviamente conviene controllarlo. Prendiamo l'8.5. Leggiamolo in modo da affrontare il problema nella sua completezza. 8.5, exclusive remedy, rimedio esclusivo, the right and the remedies provided in this article 8, che ovviamente precede l'articolo 8.5 e che per comodità vi sintetizzo dicendo il diritto all'indennizzo regolato dall'articolo 8 in caso di violazione delle representation and warranties, questo diritto all'indennizzo shall be exclusive sarà esclusivo, sarà l'unico rimedio che si sarà concesso per la violazione delle representation warranties. And in lieu, al posto, questo è un francesismo, in lieu, quindi esclusivo e sostitutivo, of any other right, action, defense, claim or remedy of the buyer, provided by applicable law, or otherwise, however arising in connection with or by virtue of any breach of the representation, warranties, undertaking, and covenants of the seller contained in this agreement. Ecco, qui ci sta dicendo che il diritto e il diritto all'indennizzo in caso di violazione della representation, warranties, undertaking, covenants, obbligazioni, tutto quello che il contratto prevede, è l'unico rimedio esclusivo di ogni altro, provided by applicable law, che il diritto applicabile consenta. Il diritto applicabile consente altri rimedi rispetto all'indennizzo, questi altri rimedi sono esclusi dalle parti. Per non sbagliare, qui chi ha redatto il contratto, che ovviamente è un avvocato italiano, a questo punto comunque un avvocato che conosceva il diritto italiano, continua dicendo, in particolare, but without limitation, cioè attenzione, faccio degli esempi ma non voglio limitare con questo ciò che è escluso, the buyer shall not have any right to terminate, cioè risolvere, annullare, o rescindere this agreement, or to refuse to effect the closing, può rifiutarsi di procedere al closing, or to start the action set forth in the articles 1492, 1494 and 1497 of the Italian Civil Code, cioè le norme sulla garanzia nella vendita. Allora, chi ha preparato questa clausola si è preoccupato di dire l'indennizzo di cui è l'articolo 8 è l'unico rimedio che ti è concesso e, senza con questo limitare i rimedi esclusi, ti dico che il buyer non potrà né chiedere la risoluzione del contratto, né chiedere l'annullamento del contratto, né chiedere la rescissione del contratto, né invocare le garanzie ex lege. Qui noi abbiamo molto chiaro il quadro. Le parti qui hanno provato a scrivere un contratto autosufficiente, l'abbiamo già detto, in cui tutto ciò che può nascere dal contratto è regolato dalle parti. Dunque vi sono certe obbligazioni, vi sono certe representation and warranties, se vi sarà un breach o delle covenants, delle obbligazioni, o vi sarà un breach delle representation and warranties, la conseguenza è disciplinata dal contratto. Si potrà ottenere una indemnity, cioè si potrà ottenere una somma di denaro, ma non si potranno invece esperire i rimedi che la legge applicabile prevede. Il quesito fondamentale del nostro corso che noi dobbiamo porci è: ma questa clausola è valida per il diritto italiano? Possono validamente le parti identificare un rimedio? Risposta: certamente sì, ma possono anche escludere tutti gli altri rimedi? Le norme che prevedono questi rimedi sono derogabili dalle parti? E questo è un quesito fondamentale, perché se noi rispondiamo sì, allora diciamo questo contratto ha raggiunto il risultato che le parti hanno voluto. Le parti volevano questo, lo potevano fare, contente loro, contenti tutti. contenti tutti, detto per inciso, è evidente che il Bayern non è così contento, perché si vede ridotti i rimedi rispetto a quelli che avrebbe secondo la legge applicabile del contratto. Però se ha sottoscritto la clausola, noi come sempre ragioniamo dicendo se l'ha sottoscritta, vuol dire che era contento, è maggiorenne, l'ha sottoscritta, l'ha condivisa, non sarà felice, ma per noi è sufficiente dire che il contratto lo vincola. Quindi, quando uso l'espressione tutti contenti, naturalmente va intesa nel senso giuridico del termine, no? È una clausola contrattuale che ha accettato e quindi non possiamo poi mettere in discussione, a meno che naturalmente la clausola suddetta non sia invalida, perché allora il discorso cambia radicalmente, come oggi. Questo è un tema fondamentale, perché se noi dovessimo ritenere che la clausola non è valida in tutto in parte, dovremmo studiare questo profilo in tutto in parte, noi dovremmo concludere che il tentativo delle parti di scrivere un contratto anglo-americano è un tentativo che non riesce fino in fondo, perché questo si potrà fare in ipotesi che non possiamo discutere perché non stiamo facendo un corso di diritto anglo-americano per diritto anglo-americano, ma non si può fare per diritto italiano, perché in ipotesi il diritto italiano prevede le norme imperative che non possono essere derogate alle parti quanto ai rimedi contrattuali. Sto facendo un discorso teorico o sto facendo un discorso concreto? Ma io credo che basti fare un esempio per dimostrare che il discorso è concreto. Prendiamo il caso estremo, il caso più odioso, vorrei dire. Ma vi pare possibile che per diritto italiano si escluda l'azione di rescissione? Cioè, stiamo dicendo davvero che per diritto italiano le parti possono prevedere che se una approfitta dello stato di pericolo dell'altro ottiene un contratto a condizioni inique, pazienza? Stiamo davvero dicendo che se una parte, approfittando dello stato di bisogno dell'altro, ottiene un contratto a condizioni che costituiscono lesione enorme, pazienza? Ma io credo che quel tanto di diritto privato che ricordate debba portare a dire, santo cielo, l'azione di rescissione almeno gliela vorremmo dare al contraente che in stato di pericolo è stato costretto ad accettare un contratto iniquo, o in stato di bisogno è stato costretto ad accettare condizioni economiche che costituiscono lesione enorme. Dire, vorremmo dare l'azione di rescissione, o possiamo pensare tra noi che un'azione di questo genere possa essere validamente esclusa? Ecco, una domanda di questo genere uno si vergogna quasi a formulare, no? Mi sarei aspettato che la vostra reazione leggendo la clausola fosse: scusi se la interrompiamo il professore, ma questa è una roba dell'altro mondo, neanche noi possiamo tollerare di sentire dire che in una clausola contrattuale si è previsto che non si può esperire l'azione di rescissione, no? Almeno quella, no? Ma se qualcuno per caso avesse dei dubbi, forse potrebbe prendere l'articolo 1462 del Codice Civile, dove si prevede espressamente quali sono le eccezioni che non si possono validamente escludere. Prendiamolo un attimo. La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Qui ci sta dicendo che se una parte è convenuta o è richiesta di adempiere, nel contratto può essere previsto tu devi adempiere senza poter sollevare alcune eccezioni. Per esempio, non puoi sollevare l'eccezione di inadempimento. Una clausola di questo genere è valida. Adempi, poi se hai qualcosa da dire ripeterai. Va bene. Ma può il contratto validamente prevedere una clausola del tipo io ti chiedo l'esecuzione e tu non puoi eccepire che il contratto è nullo, no, l'eccezione di nullità è sempre consentita. Vorremmo poter ammettere chi si è richiesto di adempiere, di eccepire, ma io ho concluso il contratto per violenza, errore o dolo, io non adempio. Vorremmo lasciarglielo fare, certo che dobbiamo lasciarglielo fare, certo che dobbiamo lasciare eccepire, e vorremmo lasciargli dire che il contratto è rescindibile per le ragioni già dette. Sì, l'articolo 1462 lo dice in modo inequivocabile, in un modo chiarissimo. Ma se questo è vero per l'eccezione che può sollevare colui che è chiamato ad adempiere, deve essere vero, e infatti la giurisprudenza lo dice, anche per l'azione. Non avrebbe senso dire tu puoi eccepire ma non puoi agire. Perché se il contratto è nullo, io posso far dichiarare la nullità del contratto, senza aspettare che qualcuno mi chieda di adempierlo, via discorrendo, per l'annullamento e per la rescissione. Allora, di fronte a clausole come questa, che stiamo leggendo l'articolo 8.5, la nostra reazione deve essere: amici miei, voi avete cercato di arrivare fino in fondo con l'idea del contratto esclusivo, del contratto completo, del contratto che contiene in sé tutti i precetti e tutti i rilievi, escludendo tutto il resto, ma questa volta non siete riusciti a ottenere il risultato, perché ci sono delle norme imperative dell'ordinamento italiano che non possono essere validamente escluse, derogate, non possono essere validamente derogate. Non siete contenti? La prossima volta applicate l'altro diritto. Non siete contenti? Cercate di convincere la controparte italiana all'applicazione del diritto inglese. Se davvero il diritto inglese consentisse di fare questo, il che è fortemente dubbio, perché posso dire, senza entrare nell'analisi del diritto angloamericano, che per fraud, per dolo, si annulla anche da loro, non mancherebbe altro che non fosse così. Allora, qui noi ci troviamo di fronte a un problema molto serio, perché per un verso il contratto prevede applicabile il diritto italiano, per altro verso vorrebbe disapplicarlo, ma non lo può. Non lo può in toto. Non lo può in toto. Perché, come voi avete visto, io ho avuto gioco abbastanza facile e in qualche modo, ripeto, avrei auspicato la vostra spontanea reazione di fronte a una clausola di questo genere, quando ho parlato di annullamento, quando ho parlato di rescissione. Per fortuna questa clausola ha avuto il pudore di non metterci anche la nullità, ma probabilmente non l'ha messa perché nel termine null cercava di mettere dentro sia annullare, inteso come far valere una causa di annullamento del contratto, sia annullare per far valere una causa di nullità, quindi probabilmente non ha avuto nemmeno questo pudore. Il discorso però sarebbe stato completamente diverso se noi fossimo posti il problema della esclusione pattizia dell'azione di risoluzione. Perché qui noi possiamo con la stessa certezza affermare che le norme che prevedono la risoluzione del contratto per l'adempimento sono norme inderogabili? Oppure qui c'è uno spazio per l'autonomia privata, sicché almeno nella parte in cui si scrive the buyer shall not have any right to terminate, questa clausola produce effetto, cioè toglie al buyer un'azione di risoluzione che per diritto italiano avrebbe e toglie validamente questa azione, e qui il discorso è più complesso. il discorso è più complesso innanzitutto perché non abbiamo un 1462, perché il 1462 non per nulla non ci dice eccezione di inadempimento tra i casi vietati, e allora noi non abbiamo la base normativa per dire come nulla una clausola che impedisce di sollevare l'eccezione di annullamento o di rescissione e nulla la clausola che impedisce di sollevare l'eccezione di risoluzione e quindi di agire in risoluzione. Allora a questo punto noi dobbiamo porci il problema come tale, perché la risposta non è così ovvia. Dobbiamo chiederci se sia possibile prevedere una clausola, sia validamente si possa validamente inserire in contratto per diritto italiano una cosiddetta clausola di irresolubilità del contratto per inadempimento. Le argomentazioni a favore della validità di questa clausola possono essere le seguenti. Le parti possono esercitare la propria autonomia in tema di risoluzione del contratto per l'adempimento, o questo è un tema tutto affidato alla legge? La risposta è: non è un tema tutto affidato alla legge. Ci ricordiamo che le parti possono inserire, per esempio, una clausola risolutiva espressa. Se le parti inseriscono una clausola risolutiva espressa, questo cosa comporta? Comporta che il contratto sarà risolubile nei casi che le parti hanno ritenuto di concordare. Dunque, per l'ipotesi di inadempimento ad una delle obbligazioni determinate nella clausola risolutiva espressa, il contratto sarà risolubile. Che significa questo? Significa che le parti possono decidere che un contratto è risolubile anche in casi in cui non lo sarebbe per legge. Per esempio, perché l'inadempimento di quell'obbligazione non sarebbe di per sé un inadempimento di non scarsa importanza. Dunque, le parti possono fare qualche cosa in tema di risoluzione del contratto e per l'adempimento. Possono quindi allargare la platea dei casi in cui il contratto è risolubile. Si potrebbe allora dire: come possono allargare i casi in cui il contratto è risolubile, possono anche restringerli. Per esempio, potrebbero prevedere che non è sufficiente che l'inadempimento sia di non scarsa importanza perché il contratto sia risolubile, ci vuole qualcosa di più. Per esempio, occorre che, fattiziamente prevedere che occorra, che non solo l'inadempimento sia di non scarsa importanza, ma sia grave e sia tale da fare venire meno la fiducia nei futuri adempimenti. Possono, per esempio, le parti svolgere questa argomentazione: il nostro contratto non è un contratto di somministrazione, però la disciplina della risoluzione nel contratto di somministrazione ci piace di più di quella del codice civile in parte generale sul contratto, che appunto si accontenta che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Ci piace di più la disciplina della somministrazione, che richiede qualcosa di più, richiede che sia grave l'inadempimento e che sia tale da far venire meno la fiducia nei futuri adempimenti. Il nostro tipo di contratto non è una somministrazione, però è un tipo di contratto che si deve proteggere dalla possibilità che sia risolto per inadempimento. Quindi alziamo l'asticella dei requisiti, creiamo dei requisiti più severi. Prima abbiamo fatto l'ipotesi di abbassare l'asticella con la clausola risolutiva espressa, adesso alziamola, l'alziamo prevedendo che il contratto sia risolubile solo se inadempimento a quelle particolari caratteristiche. È lecita una clausola di questo genere? Verrebbe voglia di dire di sì, perché dovrebbe essere nulla una clausola di questo genere? Dovrebbe voglia di Dio, dice. Dunque si potrebbe svolgere un argomento del tipo: se le parti possono alzare l'asticella rendendo più difficile la risoluzione, forse, spingendo l'argomento fino in fondo, possono addirittura escludere la risoluzione. Questi sono gli argomenti, in sintesi, che si possono portare per dire una clausola di irresolubilità è valida. Ma naturalmente bisogna tenere conto anche degli argomenti opposti, perché si potrebbe dire: ma la risoluzione del contratto per inadempimento che funzione svolge? Questo rimedio perché è previsto dal legislatore? Qual è la funzione? La funzione è di consentire al contraente deluso un rimedio nel caso in cui il sinallagma contrattuale viene meno durante lo svolgimento del rapporto, cioè il rapporto fra le prestazioni viene meno durante lo svolgimento del rapporto, perché mentre il contraente fedele adempie, l'altro contraente non adempie. Ed allora sembra di dover dire: ma come? Possiamo ammettere che una parte sia tenuta ad adempiere o abbia addirittura già adempiuto e l'altra possa non adempiere, si debba perdonare l'inadempimento? Ma a questo punto viene meno il nesso fra le due obbligazioni, che appunto si suole chiamare sinagma contrattuale. Si potrebbe arrivare a dire: viene meno la causa del contratto intesa appunto come rapporto fra le due prestazioni dedotte nel contratto a prestazioni corrispettive. Ma allora non siamo in presenza di un rimedio che tutela un requisito essenziale del contratto e quindi in difetto non si può escludere quel rimedio, perché se così si facesse si violerebbe il requisito della causa del contratto, si adotterebbe un contratto senza causa, una parte è tenuta ad adempiere e l'altra può non adempiere. Come vedete, ci sono delle argomentazioni serie in una direzione come nell'altra, ed infatti alla domanda che ci stiamo ponendo la risposta non è una risposta agevole. Se un collega inglese o americano ci dovesse dire: ma scusa, almeno la azione di risoluzione da voi si può, adesso ho capito che mi stai dicendo che non si può escludere l'azione di rescissione, però questo mi preoccupa fino a un certo punto, perché l'azione di rescissione non si riesce a esperire mai. Posso ammettere che in questo contratto sono stato un po' garibaldino nell'escludere i rimedi, ma se tu mi vieni a dire che non si può escludere l'azione di rescissione, ne prendo atto, però non mi preoccupa più che tanto, perché l'azione di rescissione non si esperisce mai, si prescrive in un anno. Vai a provare che c'è stato lo stato di pericolo, vai a provare che c'è stato lo stato di bisogno, vai a provare ancora più approfittamente, insomma non mi preoccupo più che tanto. Già mi scoccia un po' che tu mi dica che non si può esperire un'azione di annullamento, però insomma posso anche capire che in effetti se c'è stato rimpolo, se c'è stato violenza, insomma dire che non si può fare niente, posso anche capirlo. Sull'errore avrei qualcosa di più da dire, protesterei di più, ma insomma quello che mi preoccupa di più è che se tu mi dici che non si può escludere l'azione di risoluzione. Perché mi preoccupa di più? Proviamoci un attimo su questo, perché sennò sembra che coloro che hanno scritto questo contratto siano dei pazzi. Questo è un contratto di silent purchase agreement, quindi è un contratto che è finalizzato a sostituire il socio di controllo. È un contratto in cui la target aveva un certo socio di controllo, ne avrà un altro. L'impresa era nelle mani del socio di controllo A, S, seller, e sarà nelle mani del socio di controllo buyer. Se vi è stato il closing, l'evento si è verificato, la target è passata di mano, la target viene gestita dal buyer. Dopo un paio d'anni il buyer dice: io voglio risolvere il contratto per il cliente, voglio far valere per esempio la breach di una representation war, mi hai raccontato delle cose che non rispondono al vero, non è vero che i crediti siano facilmente esigibili, non è vero che il bilancio sia stato correttamente redatto, tutto quello che vedremo nelle representation war, voglio sciogliere dal contratto. Ecco, pensiamo un attimo per capire l'importanza del problema, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che il contratto risolvendosi si procede alle restituzioni. Dunque, che il seller restituisce al buyer le somme che ha ricevuto, il prezzo, e cosa fa il buyer? Il buyer restituisce la target, o meglio le partecipazioni della target, al seller. Ma la target è ancora quella, dopo due anni che è stata gestita dal buyer, è ancora quella? No! Questo è il tema di fondo che abbiamo più volte ricordato, questo è un contratto che ha oggetto un organismo vivo. Allora, il seller può accettare una prospettiva nella quale gli torna la partecipazione di controllo in una target che è stata gestita da un altro? Non dico gestita male, dico gestita da un altro, quindi trasformata necessariamente, dove alcuni rami d'azienda saranno stati promossi e altri depressi, dove alcuni investimenti saranno stati fatti che devono poi essere onorati. Ecco, l'idea di una risoluzione di un contratto come questo è un'idea che conflitte radicalmente con il dato economico dell'operazione. Sempre per fare il nostro solito vecchio paragone di confronto, se si risolve una compravendita immobiliare, vorrà dire che la villetta torna al precedente proprietario, i soldi tornano alla fine. Ma nel caso di un contratto di compravendita di partecipazione sociale di controllo, l'idea di una risoluzione è un'idea, confligge con il sentimento proprio dell'operazione. Ecco perché è cruciale la risposta a questa domanda. Se è consentita o non è consentita una risoluzione del contratto. Allora qui io credo che la risposta più convincente, o meglio, la risposta che io mi sento di dare, perché mi pare la risposta più convincente, ma avvertendo appunto che non è una risposta sicura, fatta, perché esistono le opinioni estreme, la clausola di risolubilità è sempre valida, ma l'opinione opposta, la clausola di risolubilità, è sempre nulla. La risposta che io mi sento di dare a questa domanda, in parte generale del contratto, ma direi con particolare riferimento al nostro caso per le ragioni dette, è che l'azione di risoluzione per l'adempimento possa essere esclusa a condizione che siano garantite le altre azioni a tutela del contraente deluso. Cioè sarebbe nulla una clausola che escludesse ogni rimedio in caso di inadempimento. Non è nulla, secondo me, una clausola che limita, che esclude l'azione di risoluzione, ma consente l'azione di risarcimento del danno e l'azione di adempimento. Nel senso che, pur consapevole della limitazione che si introduce, riconoscendo la validità di questa clausola, al pieno di spiegarsi il principio sinallagmatico nel contratto e prestazioni corrispettive, perché è chiaro che la pienezza di questo principio si ha se tutti i rimedi vengono garantiti, a me pare di potermi contentare della sussistenza dei rimedi, dell'adempimento e del risarcimento del danno per suffragare comunque il permanere del sinallagmatico. non avrai tutti i rimedi, ma il finale non è salvo, perché in caso di inadempimento non è che il soggetto inadempiente viene perdonato, il soggetto inadempiente potrà essere tenuto ad adempiere e comunque dovrà risarcire il danno. Allora, la conclusione a cui perverrei è che nella parte in cui si esclude il diritto alla termination, ma si consente il diritto al risarcimento del danno nelle forme che vedremo dell'indennity, questa clausola è valida. Però, come sempre, occorre tenere conto che quando noi parliamo di questioni di questo genere, la opinabilità della soluzione è già un dato. Cioè, cosa dovremmo dire al nostro amico che ha predisposto questo contratto? Noi studiosi del diritto italiano, noi dovremmo dirgli: guarda, per quello che concerne la rescissione, scordatelo, non la puoi escludere. Per quello che concerne l'annullamento, scordatelo, non lo puoi escludere, né nella forma nullità né nella forma annullabilità. Per quello che concerne la risoluzione, dovremmo dirgli: secondo certa dottrina e giurisprudenza, scordatelo, secondo certa dottrina e giurisprudenza, fallo pure, l'hai fatto e hai fatto bene, secondo certa opinione più equilibrata, forse, quanto la risoluzione puoi farla bene, purché sia garantito un effettivo risarcimento del danno. Il nostro amico dirà: sì, ma io a questo punto devo temere un contenzioso, perché di fronte a una situazione di incertezza è ovvio che il buyer proverà a sostenere che il contratto è risolubile. Poi potrà trovare un collegio arbitrale che si schiera con coloro che considerano valida la clausola di risolubilità, o si schiera con coloro che la considerano nulla, o si schiera con coloro che la considerano valida purché sia garantito un effettivo risarcimento del danno. Ma come faccio a sapere cosa deciderà il collegio arbitrale? Il contenzioso non lo posso escludere e non so nemmeno come va a finire. E la risposta alla domanda sarà: è proprio così. Allora, di fronte a una clausola come questa, non solo ci sono delle risposte che possiamo dare nette, ma già il fatto che dobbiamo dire: guarda che non è sicuro che la clausola tenga, è una informazione importante. Perché per chi ha redatto questo tipo di contratto, almeno l'idea che si potesse escludere la risoluzione per l'adempimento era pressoché pacifica. E invece noi dobbiamo dire: guarda che pacifica non è affatto. Potrebbe anzi essere che anche la risoluzione per l'adempimento sia esclusa. Ci soffermeremo poi un po' più a fondo sul tema dell'annullamento, che presenta dei profili importanti e interessanti, soprattutto con riferimento al dono, ma di questo parleremo sempre.